Allora, qui siamo nella stanza detta del mappamondo perché probabilmente proprio Ambrogio Lorenzetti aveva realizzato qui dentro un grande mappamondo in cui si rappresentava il mondo intero ma anche le cose relative a Siena, no? Che poi è andato perduto. Ed era il luogo delle pubbliche discussioni. Noi vedremo che qui avveniva la discussione pubblica, qui c'è la cappella del palazzo perché appunto il comune è libero ma è cristiano, quindi ha la cappella dove i nove pregano, e lì abbiamo invece il luogo dove decidono. Notate subito di questo posto straordinario, cioè cosa vedete? Simone Martini, siamo 1315, la maestà, la stessa che c'è di Duccio di Boninsegna, che era in Duomo, e dall'altra parte Guido Riccio da Fogliano, cioè il capitano che comanda la lotta del comune per vincere la resistenza dei castelli privati, no? Se voi guardate qui la stessa cosa, abbiamo i santi senesi, San Bernardino da Siena con il nome di Cristo, che trovate qui il grande monogramma di Bernardino, Jesus Hominum Salvator, IHS, Gesù Salvatore, e sopra abbiamo le battaglie del comune, no? Perché questo? Questo apparentemente sembra una cavolata, ma è la commistione straordinaria che c'è fra vita e fede, che è tipica di qualsiasi uomo che vive la fede, no? A me ha colpito per esempio una cosa totalmente diversa, non so se vi ricordate bene, salvate il soldato Ryan, voi vi ricordate che c'è un soldato americano che c'è la morte con i nazisti, e che è cristiano, che è un protestante, e quando spara per lottare contro i cecchini nemici, cita il Salmo, Signore proteggici e aiutami ad avere mano forte, perché tu stai vincendo la battaglia per difendere la libertà, cioè, e allora tu chiedi, non è Dio con noi dell'SS, cioè, ma è realmente cioè tu sai che devi fare quella cosa, no? Sapete che anche gli anarchici, in senso stretto, sono degli anarchici che dicono che in realtà sarebbe bello che non ci fosse la violenza, ma in realtà siccome il male c'è nell'uomo, come fai a fermare Hitler? Lo fermi solo con lo sciopero della fame? Cioè, in che senso c'è? Cosa difficilissima, apre un problema che è enorme, che non risolvemo di certo qui, no? Però notate il paradosso, noi abbiamo delle battaglie e abbiamo dei santi. Che nella stessa epoca tu hai un santo e hai un farabutto, e comunque hai uno stato che si deve difendere, hai qualcuno che vuole uccidere, gente che vuole fare male, gente che vuole, con l'ecologia, vuole distruggere il mondo, uccidere le cose. Cioè, cosa fai? Cioè, in che maniera tu intervieni, no? Se noi guardiamo innanzitutto la maestà di Simone Martini, Simone Martini stette qui, poi nel 1336 andò ad Avignone. Siamo nel periodo in cui il Papa è ad Avignone e quindi, come dire, l'Italia manca di una figura di riferimento. Caterina andò a piedi perché per lei era inconcepibile che il Papa stesse sotto il re francese, perché sapete il Papa va ad Avignone non per scelta, ma perché i cardinali francesi sono obbligati dal re francese a eleggere i loro candidati, e quindi il Papa è un succube, cioè quando i laici si intromettono nel papato, a volte i papi peggiori, a volte perché siamo peccatori noi, ma a volte perché i laici vogliono comandare sui papi, e allora i papi non sono liberi di fare quello che vogliono, no? Pensate che quando per esempio furono fatti fuori i templari fu il re di Francia, Enrico il Bello, che voleva i soldi dei templari e obbligò di fatto il papa a far fuori tutti quanti i templari, no? E qui abbiamo il grande affresco, che è di 4 anni dopo il Duccio di Boninsegna, quindi Simone Martini, sebbene sempre precedente, cioè questa sembra una pittura precedente, in realtà Duccio di Boninsegna ha già innovato la pittura, Simone Martini in qualche modo gli rifà il verso, no? E abbiamo qui, esattamente come dall'altra parte, la Madonna, che ci guarda, ma ha il bambino, cioè la Madonna, quello che offre a Siena, offre al mondo, è il bambino, e il cartiglio del bambino è l'inizio del libro della Sapienza, che dice, comunque, che bisogna vivere la giustizia, perché se non si guarda la giustizia, Siena e il mondo vanno in rovina, no? E poi avete esattamente gli stessi santi, vedete che sono i due Giovanni, Giovanni Battista di qui, Giovanni Evangelista dall'altra parte, poi avete San Paolo e San Pietro che reggono con diciamo questo baldacchino, e con un baldacchino mobile che dà solennità alla presenza della Vergine, no? Dietro avete Santa Maria Maddalena con il vasetto con cui ungerà il corpo di Cristo, o con cui i capelli, poi dopo lo bagnerà i suoi piedi. E qui avete Sant'Agnese, martire, vergine, vedete che ha un agnello e che ha la palma del martirio, no? Davanti sono sempre i 4 santi protettori di Siena, Sant'Anzano e gli altri 3 che non mi ricordo mai, sono questi inginocchiati, no? Come nella pala di Duccio di Boninsegna avete i santi. E dietro sono gli apostoli, no? Pensate, qui siamo nel palazzo comunale, cioè a noi sembra, il comune è una cosa meravigliosa, cioè, torno a dire, Benigni dice che con i comuni nasce la libertà, non nasce con l'illuminismo, lotta contro l'imperatore, contro il papa, cioè c'è l'idea proprio radicata di libertà, ma insieme, ma insieme è una libertà che è legata alla fede, perché la libertà nasce chiaramente a partire da Gesù che dice chi mi vuole seguire mi segue, chi non vuole faccio quello che vuole, eccetera. E le figure ci riportano, vedete che c'è Cristo in alto e sotto c'è questa figura interessantissima che rappresenta l'Antico e il Nuovo Testamento, cioè sono due donne, una vecchia e una giovane, rappresentano l'unità della scrittura in cui l'Antico e il Nuovo si richiamano a vicenda e però il Nuovo che è veramente nuovo e che illumina l'Antico, no? E le altre figure sono i profeti dell'Antico Testamento, gli apostoli e i dottori della Chiesa che aiutano a mostrare come quella fede illumina il mondo, no? E di qua invece avete questo famoso assedio, in realtà è una scena molto statica, c'è anche la data, se voi guardate sotto, 1328, è l'assedio del castello di Montemassi, che è il castello a sinistra, dove appunto la Siena voleva rientrare in possesso di un castello che si era probabilmente ribellato al suo potere, perché poi i comuni avevano anche loro i loro poteri, ovviamente, come tutti quanti, e quindi c'è, vedete, il campo di assedio, cioè sono le tende, e questo grande condottiero della truppa senese riesce a riottenere a riportare dentro i possedimenti senesi questo castello. Sotto è appena riemerso questo frammento di affresco, probabilmente del Lorenzetti o comunque della scuola, dove comunque è di nuovo la storia di un castello che torna nella proprietà del governo senese, no? E qui avete appunto il monogramma di Bernardino che predicava in piazza, dall'altare di piazza, sotto dove abbiamo visto c'è l'altare dove si celebra la messa del palio, dove si celebra la messa per tutti, eccetera. E qui adesso poi vedremo subito dopo gli scanni della cappella dove c'è il credo intarso in legno. Ma prima andiamo, quindi qui avveniva il dibattito pubblico, no? Quindi qui si discuteva le leggi, sì, no, forse, eccetera, tutta la popolazione, cioè c'erano i rappresentanti della corporazione, eccetera. Poi i nove, che erano quelli che guidavano nel periodo di splendore della Repubblica Senese, del comune, entravano e si radunavano dentro la sala proprio del consiglio, che andiamo a vedere, dove viene rappresentato il buono e il cattivo governo. La scritta che è nell'immagine di Simone Martini, che ha il bambino in braccio, è ripresa anche in questa stanza ed è dall'inizio della Sapienza. Amate la giustizia voi che governate la terra. C'è un invito ad amare la giustizia per le persone che governano, no? E qui nella sala del Consiglio abbiamo l'allegoria del buon governo, con gli effetti del buon governo nella città e nella campagna, adesso lo vedremo, la parte più grande dedicata al bene che può esistere. Invece da questa parte abbiamo l'allegoria della guerra, del cattivo governo e gli effetti del cattivo governo nella città e nella campagna, purtroppo molto rovinato, no? Rapidamente, se riusciamo a vedere le figure, no? Qui abbiamo innanzitutto la giustizia. La giustizia è questa donna al centro che ha, vedete a sinistra, alla bilancia, punisce i cattivi e premia i buoni, e sulla destra dà le giuste misure ai mercanti, cioè in maniera che la misura non inganni, cioè ognuno se vende un prodotto deve essere venduto al giusto che c'è, no? Ma sopra di sé ha la sapienza, perché il libro della Sapienza dice questo, cioè in realtà la giustizia per essere giusta deve sapere cos'è vero. Il dramma è, le persone dicono sì, ma la cosa importante è che voi siate giusti, ma se tu non sai cos'è vero, cioè come fai a essere giusto? Allora la giustizia rimanda sempre a dire cos'è il bene, pensate oggi il tema del diritto, no? Cioè il potente può rubare al ricco? No, non può, ma perché? Perché l'uomo ha una dignità incomparabile, cioè c'è una verità, se l'uomo è come un animale, nessuno può impedire al pesce cane di mangiare il pesce piccolo, solo se l'uomo ha una dignità diversa dal pesce, allora è giusto che l'America non mangi sopra uno stato più povero, perché c'è una verità dell'essere umano, no? E sotto, vedete, c'è la concordia, cioè dalla sapienza alla giustizia alla concordia, cioè la sapienza tramite la giustizia è capace di tenere unito il bene comune. L'idea del comune, pensate già all'idea comune, no? È che bisogna stare insieme, cioè non esiste il mio diritto senza il mio dovere. Cioè l'essere insieme implica non solo che io difendo i miei diritti, ma io devo mettermi a servizio del tuo diritto, altrimenti non c'è il bene comune che supera me e te, cioè io devo rinunziare ad alcune cose perché tu possa vivere, no? E qui è espresso, vedete, che la giustizia è come un cavo che passa nella mano della concordia, che tutti quanti si tengono nella mano, qui sono 40, diciamo, cittadini che rappresentano Siena, e la corda sale a questa figura che è il bene comune. Cioè sono tenuti come in una cordata, come in un'unica cammino, che unisce le persone perché insieme vogliono non il proprio bene, ma il bene comune. Pensate a una famiglia, no? Cioè quanto una persona è capace di dire io rinuncio alle mie vacanze purché tuo figlio possa studiare un po' di più, cioè io sono contento se sei contento tu, chi se ne importa. Cioè il bene comune è qualcosa in cui, certo io voglio il mio bene, ma il mio bene non è semplicemente il mio bene è che tu stia bene, cioè c'è qualcosa in cui io e te entriamo in una relazione, no? Il dramma del diritto moderno è che tutti vogliono i diritti, ma nessuno riconosce che servizio c'è da dare e che tu non puoi star bene se non aiuti gli altri a star bene, se non aiuti gli altri, se non hai una responsabilità nei confronti degli altri, no? Se guardate poi il bene comune, e qui siamo di nuovo nella visione chiaramente cristiana medievale, ha sopra le tre virtù teologali e sotto le virtù cardinali con delle aggiunte. Allora, le virtù cardinali sono la fortezza. Vedete che è la seconda donna, ha uno scudo e una mazza, perché, dice la filosofia medievale, se tu non sei forte non puoi amare. Cioè uno che non sa decidere, che rimanda le scelte, che dinanzi a un ostacolo si spaventa, che non ha il coraggio. Serve forza, ma insieme serve la prudenza. E c'è... Questa è la prudenza?
Prudenza, sì.
La prudenza non è l'aver paura, Fabio Rosini sto facendo delle catechesi su, la prudenza non è aver paura di andare forte con la macchina, ma la prudenza è sapere dove vuoi arrivare e ordinare le cose in maniera che tu vuoi aiutare con lo studio, non puoi stare a giocare alla PlayStation tutto il tempo perché non sei prudente, cioè se vuoi una cosa devi far sì che la tua vita vada, quindi la cosa difficile è che tu devi sapere cosa vuoi. Cosa difficilissima nella vita di tutti i tempi, no? A fianco c'è la temperanza, che ha come una clessidra. La temperanza non è semplicemente, per esempio, non essere lussuriosi, ma anche non essere frigidi, cioè è trovare quell'equilibrio dove tu sai vivere l'amore che non ti distrugge l'emozione, ma insieme che veramente la vivi fino in fondo, no? E poi avete la giustizia, che con la sua spada, che regna, sa dividere il bene e il male. Cioè, chi non sa capire il bene e il male non riesce a entrare nelle cose della vita, no? E in mezzo a queste quattro virtù è stata aggiunta la magnanimitas, la vedete quella a fianco, cioè la capacità di avere un cuore grande, un magno vuol dire grande, no? Cioè la generosità, il non pensare a se stesso, il buttarsi nelle cose quando c'è da dare una mano, eccetera. E la pace, questa è famosissima, questa figura, no? Cioè dove c'è la sapienza, la giustizia, la concordia, eccetera, c'è la pace che regna, oramai unisce l'insieme, no? E sopra avete le tre virtù teologali, quindi avete la fede, che crede che Cristo è morto per noi, la croce, avete la speranza, spesso, vedete, che guarda in alto, cioè non si ferma al risultato immediato, ma punta in alto, e sopra la carità, la più importante, più grande della fede e della speranza, che tiene il cuore in mano, cioè è il cuore che supera l'ostacolo che... E Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti, che ricordate morì nel 48 nella grande peste, no? Quindi Ambrogio e Pietro Lorenzetti, queste sono fra le ultime cose che hanno fatto, mentre c'era questo splendore di Siena, poi arrivò questa peste bubbonica in tutta Europa e Siena di fatto si fermò, diciamo, il suo grande sviluppo. Quindi sono fra le ultime, vedete, Ambrogio Lorenzi, figlio di Lorenzo, De Senis di Siena, Hic Pinxit, Utrinque, non vi saprei dire che cosa. E qui avete gli effetti, cioè in questi due grandi pannelli, questi sono famosissimi, rappresentano gli effetti nella città e nella campagna. Allora, la prima cosa che si vede di questo è il grande fervore, cioè dove c'è il bene comune, si vede una città dove c'è creatività, Vi dicevo prima che gli studiosi dicono non è Max Weber, non è l'etica protestante calvinista, ma in realtà è nel comune che nasce. Sapete che dall'anno 1000 l'Europa rinasce, cominciano a costruire le cattedrali, anche Le Corbusier era colpito, parlava di queste cose bianche, presente, come i grattacieli spuntano in tutta Europa. Cioè c'è un momento di fervore incredibile, notate sopra si vedono quelli che costruiscono, no? Vedete la costruzione, cioè la città che sale, no? Qui abbiamo una donna che va in matrimonio, vedete la donna con la corona rossa, i bambini, cioè i bambini sono amati, la famiglia esiste. Questa cosa rappresenta una danza che è come un simbolo di tutto, sono le figure più grandi, cioè dove c'è il bene si danza, cioè c'è la creatività, c'è se volete anche il divertimento, la pace. Questa è l'università medievale, cioè dentro la casa si studia. Quindi c'è il maestro che spiega, c'è la voglia di imparare, c'è il gusto di fare le cose, no? Sopra vedete c'è la gabbia di un canarino, ci sono degli animali. E qui avete la parte degli altri lavori, del bestiame, eccetera. Qui sono i lavori intellettuali, i lavori manuali. E qui abbiamo invece, questo è ancora più famoso se volete, la parte fuori della città. Allora sono dei cavalieri che escono. Se voi guardate, dopo il cavaliere, lì c'è un uomo che chiede l'elemosina, perché il mondo, cioè la gente seria ha sempre saputo che l'utopia è impossibile, come dire, c'è sempre il dramma nella vita, cioè non è che tu fai una legge e tutto va bene, cioè il problema è che la vita non funziona, tu non cerchi di organizzarla, non ci riesci, no? Il dramma, per esempio, delle dittature marxiste, naziste, che tu dici, l'uomo nuovo lo faccio io con le mie leggi. Non lo fai cambiando il cuore, cioè non lo fai, la fede cristiana, il comune sa che per fare una società nuova devi essere buono, cosa difficilissima, cioè perché noi siamo cattivi dentro, no? Non è con una legge che tu fai diventare tutti quanti generosi, tutti giusti, tutti. E c'è comunque il mistero del male che è presente nella storia, no? Qui abbiamo i cavalieri che scendono, qui avete una famiglia, per esempio, che porta i suoi bambini sul bue e l'asina, sono un uomo e una donna che camminano. Lì si vede il porto di Talamona, vedete scritto lì sopra, sul mare, perché poi i senesi hanno preso in giro su questo, perché loro sognavano uno sbocco al mare, che chiaramente Pisa e Firenze non volevano assolutamente, e allora riuscirono per un po' di tempo a conquistare il porto di Talamone e volevano da quel porto guidare, diciamo, avere il commercio mercantile all'esterno, no? Qui avete il ponte, si va nella campagna e la vita del contado che è serena, diciamo, c'è l'operosità e insieme c'è la serenità, no? E rappresenta proprio l'idea creativa del comune, della vita dell'umanesimo, della vita medievale, dove bisogna lavorare, bisogna studiare, bisogna cercare, bisogna. Invece dalla parte opposta viene rappresentato, perché appunto il Medioevo ha chiaro che il bene è difficile, cioè il male è sempre alla porta del tuo cuore e della vita sociale, cioè non è vero che basta che lasci andare le cose, ma tu sei sempre diviso fra ogni scelta o ti porta di qua o ti porta di là, non è vero che cioè che le scelte non servono a niente, ma le scelte cambiano radicalmente la storia tua, quella degli altri e quella della società in cui vivi, no? E qui al centro c'è invece, al posto del bene comune e della giustizia, c'è la tirannide, che ha questo volto luciferino, cioè ha come le corna, e c'è scritto tirannide. E i teologi medievali dicono che la tirannide, sia se comanda un uomo solo, ma ci può essere una tirannide addirittura della democrazia, cioè se no democrazia alcune persone si impossessano apparentemente elette ma comandano loro, lo stesso è tirannide, e ci può essere addirittura una tirannide democratica, cioè se la popolazione nel suo numero maggiore decide di fare una cosa contro il bene comune, la giustizia e la sapienza, è tirannide anche se sono, pensate al nazismo, nel nazismo la maggior parte delle persone erano d'accordo, ma erano tirannide lo stesso, anche se i nazisti avrebbero votato per Hitler, cioè non è il voto, non è la maggioranza che fa la verità, questo è il grande dilemma del bene comune che non è sufficientemente dato dalla democrazia, cioè che cosa serve oltre al voto comune di tutti, no? Sopra avete, mentre qui avete fede, speranza e carità, lì avete i tre contrari, contrario della carità è l'avarizia, cioè la persona che vuole, vedete che tiene due sacchi di cose, di roba, mentre quella dà il cuore, questa è attaccata alle cose che ha, no? Poi c'è la superbia, che è il contrario della fede, cioè la fede si fida di Dio, la superbia dice basto io basto a me stesso, non ho bisogno di nessuno, e ha il giogo sciolto, cioè ha staccato il giogo, cioè non vuole nessuna obbedienza, non vuole nessun maestro, non vuole nessuna realtà. E poi c'è la vanagloria, che è il contrario della speranza, cioè la speranza è fondata, vera, la vanagloria è l'idea che uno abbia la gloria all'acqua di rosa, allora si guarda con uno specchio, specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame, e però ha in mano un ramoscello secco, cioè quello che io ho in realtà è poco, è povero, cioè non è una speranza vera. E al posto delle virtù ci sono i grandi vizi. È interessante che il Medioevo, appunto, pensate alla catechesi, ragiona sempre per opposizione, cioè se io spiego una cosa, se non spiego anche il suo contrario, noi non ci capiamo che cosa vuol dire, no? Allora vedete, avete la crudeltà. È una donna che ha un serpente e lo mostra a un bambino. Una donna, è una figura femminile, non è una donna, è un'immagine metaforica, no? Cioè l'inutilità del male, cioè una cosa che ti faccio paura perché, no? La prodizio vuol dire il tradimento, il grande mistero del tradimento, cioè è un agnello che ha una coda di scorpione. Mi ha colpito, per esempio, ho visto adesso un film Tutta colpa di Giuda con alcuni di voi, no? Dove i carcerati dicono che sarebbe meglio che Giuda non ci fosse, però poi nessuno vuole fare Giuda perché sanno di aver tradito, cioè il problema è che il tradimento esiste. La cosa più brutta nella vita è quando tu hai uno che ti dice ti amo e poi va a letto con un'altra, oppure uno che ti dice sono tuo amico e poi dietro, cioè il tradimento è veramente la rottura della concordia, dell'unità, no? Avete la fraus, la frode, che è rappresentata da il furore, non mi ricordo, quindi cancelliamo, il furore che è rappresentato da un essere mezzo uomo, cioè insomma un cavallo, un toro, eccetera, che è la violenza inutile, cioè l'ira, eccetera. Avete la
divisione.
Vedete, divisione, cioè come lì c'è la concordia, ha lo stemma di Siena, cioè nero e bianco, ho scritto sì e no, cioè non sapere mai se sì e no, è sempre l'ambiguità, cioè se è un po' di qua, un po' di là, e poi abbiamo un altro che rappresenta la guerra, cioè è un soldato pronto a uccidere, come qui c'è la pace, qui c'è la guerra, cioè c'è la violenza, c'è l'imposizione. La giustizia è legata, vedete, mentre qui la giustizia è regina, la giustizia è legata, è tenuta come una specie di mummia, oramai impedita e paralizzata. Qui si vedono due uomini che si contendono un bambino, ci sono delle persone che fanno del male, è molto rovinato, no? Però si vede già si vede il macello di questo. E qui abbiamo il contrario più piccolo, anche se è molto rovinato. Vedete, c'è, qui si costruisce, qui si vede una casa che viene distrutta, cioè le pietre vengono tirate giù. L'unico che lavora è quello che fa le armi, cioè mentre qui lavoravano tutti, cioè a tutti piaceva lavorare, qui l'unico che lavora è dentro una bottega e sta facendo le spade. Vedete un uomo ucciso, una donna che viene portata via per essere violentata, forse un rapimento, eccetera, gente che litiga, eccetera. E lo stesso in quella parte che si intravede della campagna. Allora dalla città escono i soldati, non escono più i cavalieri, cioè la gente che l'idea del cavaliere medievale, ma esce il guerriero che, avido di contesa. Una battuta, San Giorgio è una cosa divertente, San Giorgio uccide il drago ma non sposa la principessa, cioè l'idea del cavaliere medievale non è quello che fa tutto per avere, ma fa tutto la ricerca del Graal, cioè c'è un'idea di qualcosa che, il Graal è il calice di Cristo, no? Il santo Graal, la grolla valdostana, cioè l'idea di trovare il calice dove Cristo ha bevuto, no? C'è l'idea di una vita che può... E avete qui gli incendi, vedete, nella campagna... Ci sono incendi, ci sono, per esempio in alto ci sono soldati che girano, e c'è il timore, cioè regna questa figura, regna la paura, cioè non c'è più la serenità, ma regna la paura. E finisco dicendo una cosa di questo testo, che lo spiego, un'immagine molto bella, lei diceva, in realtà questo è chiaro che è un'utopia, no? Cioè è chiaro che non è che è Siena di quel tempo, ma lei dice una cosa che noi, questa cosa ci può insegnare a pensare, che una società si vede non tanto da quello che è semplicemente, ma da quello che desidererebbe essere. Cioè, perché il fatto che tu vuoi andare verso questo e non vuoi stare verso questo ti mette almeno in un movimento ideale, no? Allora dice, a volte noi descriviamo la società, i giovani, gli adulti, dicendo sono così, no? Non è vero questo, cioè è chiaro che questi erano farabutti come tutti gli altri, buoni come tutti, ma c'è qualcosa dentro la società che ti dice, dentro la cultura, vai lì, non andare lì, cioè. Questa cosa rappresenta un'immagine che il Medioevo aveva di un ordine da cercare, da vivere, eccetera.
Già in volgare ho scritto.
Sì. Ma il volgare c'è da molto tempo. Qui c'è già.
C'è
già. Sì. Ci siete? Abbiamo pochissimo tempo che dobbiamo stare fra poco all'autobus. Allora, qui abbiamo la cappella. Ma la cosa che mi interessa farvi notare, sempre per tornare al nostro tema catechetico del credo, così come abbiamo cominciato, così chiudiamo, voi vedete negli intarsi del legno, qui invece è istoriato il credo niceno-costantinopolitano. Cioè, mentre lì erano i 12 articoli, qui sono 24, sono di nuovo fatti un po', cioè sono tirati un po' esattamente, divisi così come per farli il numero delle sedi. Allora cominciano da qui, credo in un solo Dio, vedete c'è la figura del Dio creatore, Patrem Omnipotentem, lui ha in mano tutto quanto l'universo, cioè è il Signore, il Padre, è creatore e Padre, Factorem Celim et Terre, cioè colui che ha fatto tutto, e qui si allarga sia le cose visibili sia le cose invisibili, et in un filium deum, cioè in un solo figlio, eccetera. Vedete che il Padre ha al suo interno, come il suo pensiero, ha sempre il figlio dentro di sé, no? Prima di tutte quante le cose, prima di tutti i secoli, no? Questo è il figlio di Dio non ancora incarnato, cioè è Dio che da sempre è figlio. Vi ricordate, vi dicevo, Atanasio dice contro Ario, ma se Gesù è nato, è una creatura, allora Dio non è da sempre stato padre. Dio è diventato padre solo quando è nato l'uomo. No, Dio è padre da sempre, perché ha da sempre con sé suo figlio. Luce da luce, cioè la luce del padre, la luce del figlio. E la fede cristiana dice Gesù non è un illuminato, Gesù è luce, cioè mentre illuminato riceve, in realtà Gesù è luce originaria, cioè è da sempre luce, no? E continua il credo, genitum non factum, eccetera, è il figlio che ha fatto tutte le cose, cioè come il padre ha il mondo nelle mani, così noi siamo fatti a immagine del figlio. Il mondo è stato creato non solo dal padre, ma dal padre, il figlio e dallo spirito, perché essi sono da sempre. Per noi uomini e per la nostra salvezza si è qui c'è per la salvezza il padre decide l'incarnazione e descendi de celis, si vede il padre che decide, è un simbolo, immagino, decide l'invio del figlio nel mondo, ed incarnatus est l'annunciazione. Allora Maria accoglie ciò che il padre ha pensato e poi continua. C'è la nascita probabilmente, scusate. O è la porta questa? Ex Maria Virgine, questo è la nascita, vedete il bue, l'asinello, eccetera, questo è il Natale. Poi continua. Questa è la fine, quindi continuo qui. La passione, che è stato ha sofferto, cioè il processo di Pilato. Pilato e Maria, vi ripeto, sono i due soli uomini che vengono citati nel credo, colei che ha dato la vita al figlio e colui che ha giudicato, cioè l'ancoramento storico. Gesù è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato, cioè non c'è dubbio da questo punto di vista. Viene sepolto, messo nel sepolcro, risorge il terzo giorno, sale al cielo e... discende agli inferi, sale al cielo, quindi la gloria, e di Spiritus Sanctus, questo è lo Spirito Santo, notate di nuovo, sono il Padre, il Figlio, che che mandano lo Spirito sull'altare. Quindi di nuovo lo Spirito Santo è rappresentato come colui che rende possibile il sacramento, cioè Gesù non è lontano, non è come una donna che sta in America, io la amo ma tanto lei non mi può accarezzare, ma Cristo è presente, cioè Cristo non è solo venuto ma è qui perché lo Spirito Santo lo rende presente. E una santa cattolica, cioè la Chiesa cattolica, vedete che c'è Pietro che riceve la chiave e Paolo che riceve il calice, cioè il sacramento, cioè la dottrina e il sacramento, ed un solo battesimo, cioè viene battezzato, cioè riceve il battesimo, per la remissione dei peccati, di nuovo la confessione, cioè il sacerdote che dà l'assoluzione, e aspetto la risurrezione dei morti, i morti che sorgono dalle tombe, e la vita del mondo che verrà, dove tutti gli uomini sono radunati nel mistero della Trinità a godere per sempre la vita di Dio. Amen. Con questo amen finiamo la visita a Siena.
Grazie.
Un attimo, mi ricordo che... Bene, allora, qui ci rendiamo conto ancora una volta di nuovo di che cos'è il Medioevo. Notate il palazzo del comune che ha come segno il monogramma di Cristo, cioè quello è il monogramma di San Bernardino, che poi riprenderà Antoni Gaudì a Barcellona, con scritto IHS, che vuol dire Iesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini, no? E vedete quella struttura in marmo che è a fianco del palazzo? Quella è la cappella di piazza dove si celebra la messa. Cioè nel Medioevo si celebrava la messa all'aperto, in particolare la messa dell'Assunta, era il luogo da cui predicava San Bernardino. Quindi la piazza si connota come una piazza, che è una piazza civile, è la piazza del mercato, degli incontri, ma è la piazza cristiana, no? Guardate le croci, questo è un palazzo civile, non è un palazzo religioso di per sé, no? In cima alla Torre del Mangia c'è la croce, no? E come dice Roberto Benigni, la libertà nasce nell'età comunale, cioè pensate che il comune cristiano lotta contro il potere imperiale, no? Allora Benigni dice, sono i comuni che hanno fatto nascere l'idea di libertà, no? La creatività, in realtà non è con Calvino, non è come dice Max Weber l'etica protestante, cioè in realtà l'idea della mercanzia, della libertà, dello studio, nasce con l'università medievale e si afferma sempre più l'idea della libertas homini, no? Lo stesso troviamo a Fonte Gaia, questo è Jacopo della Quercia, è una famosissima fontana, noi abbiamo qui delle copie chiaramente, no? Gli originali sono nel museo, no? Che cosa voi vedete, no? C'è la Madonna con il bambino, perché appunto centrale è la Madonna, che rappresenta la fede, cioè la fede è il bambino, no? La carità con i bambini, sapete che la carità come virtù è sempre una donna circondata di bambini, e qui avete la speranza è la donna che prega, no? E poi le virtù cardinali, avete la fortezza, la temperanza con il serpente, la giustizia che ha la spada e la bilancia, che ritroveremo dentro gli affreschi del palazzo, no? Cioè l'uomo medievale ha le virtù cardinali e ha fede, speranza e carità, no? E se guardate ci sono Adamo ed Eva, cioè qui siamo in piano umanesimo, Jacopo della Quercia dipinge Dio che crea Adamo, cioè dipinge, scolpisce, scusate, non è una scultura, no? Vedete Dio, il padre creatore, che trae Adamo, cioè come Michelangelo lo solleva dalla terra, e lì avete la cacciata, quella che abbiamo visto anche nella biblioteca Piccolomini, cioè sono l'angelo che c'è la porta, caccia fuori, oramai sono diventati brutti Adamo ed Eva, perché il peccato rende difficile l'amore, rende impossibile amarsi, cioè, e vengono, cioè manifesta che il peccato ha distrutto la capacità dell'uomo e della donna di volersi bene, per cui non si fidano più uno dell'altro, hanno paura, eccetera. E la fonte è esattamente dinanzi alla cappella di piazza, cioè dove San Bernardino e i preti senesi celebravano la messa. E il palio appunto è un evento civile medievale, ma un evento religioso, cioè un modo, è come la fiera medievale dove c'è il mercato, lo sport e c'è la lode di Dio, no? Il palio più importante è quello dell'Assunta, perché la Madonna Assunta è la patrona di Siena, e allora dal tempi del Medioevo il palio si corre nel giorno dell'Assunta. E guai a chi tocca questa cosa, cioè è la tradizione medievale che non è viva solo nell'edificio, ma è viva proprio nell'animo della persona che vive a Siena, no? Vedremo dentro come, dentro il palazzo dove si discutevano le leggi, c'è la Madonna di Simone Martini e ci sono gli affreschi del buono e del cattivo governo che richiamano tutta la teologia medievale di Dante, Tommaso d'Aquino, eccetera, dove Ambrogio Lorenzetti ritrae l'idea medievale di cos'è il bene comune. Dove non c'è il bene comune, dove ognuno cerca se stesso, muore la pace del comune, muore la capacità di trovare l'ordine, la pace, l'armonia, eccetera. No? Andiamo a vedere la cappella di piazza. Allora, pensate che San Bernardino predicava da qui a tutta la piazza, cioè sono delle immagini, cioè la piazza piena, e ripeto, il palio sono la stessa cosa, cioè sono due aspetti della stessa. La gente ama il palio che è bellissimo, no? Il palio si corre qui intorno, la gente sta dentro, e contemporaneamente c'è la parte liturgica, questo è l'altare. Qui c'era l'immagine dell'Assunta e vedete le figure dei santi, no? Cioè, questa è la cappella perché Siena, prima del palio, durante il palio, possa lodare Dio mentre ha fatto. E sapete che quando una contrada vince vanno e fanno la messa, cioè il cavallo. Perché perché Dio è quello che ti fa, che ama che tu ti diverti, cioè, questa è l'idea straordinaria, no? Cioè, Dio ama che tu ti diverti. E allora se tu ti diverti tu vai a rendergli grazie, cioè non è la gente stupidamente dice perché Dio vince, manco per niente, cioè perché poi la maggior parte delle volte perdi, al palio no, vinci una volta ogni 40 anni, no? Ma è necessario che, cioè Dio c'entra col tuo pianto, col tuo riso e c'è la cappella della contrada, no? Questa è la cappella di piazza di tutta la città. E San Bernardino sono conservate le sue prediche, cioè delle prediche infuocate insegnando l'italiano, insegnando e invitando. Alcuni dicono che appunto gli affreschi di Ambrogio Lorenzetti rispecchiano esattamente le sue prediche, non che necessariamente siano copie uno dell'altro, ma che sono filoni che riportano la stessa idea. Per cui lui parlava sempre per opposizioni, cioè se vivete, cercate la giustizia, allora in famiglia sarà, se invece allora in famiglia, lì come vedremo ci sono i due affreschi, c'è il buon governo e il cattivo governo, cioè l'uomo è sempre dinanzi a un bivio, compresa la città, cioè non solo il singolo uomo, ma la città può andare verso il male, può andare verso la disgregazione, no? E il palazzo ducale rappresenta questo. Dentro troveremo la cappella, dentro il palazzo ducale chiaramente, e andiamo a visitarlo. La geometria, cioè dove c'è la cappella, di fronte alla cappella c'è la geometria. Questo è il Medioevo, cioè tu non puoi studiare teologia se non studi prima la matematica, cosa che la gente si dimentica, ma la geometria è fondamentale. Questa è la...
Dillo fra mille, dillo.
Questa è l'aritmetica, cioè tu ti avvicini all'Eucaristia perché la cultura è fondamentale, cioè il medievale ha la sua cultura, no? Ma è chiaro che tu non puoi essere un ciuccio, cioè che bisogna lavorare.